25 assieme a domenica. Domenica scorsa, se ben ricordate, Gesù ci ha portati a Cesarea di Filippo, sulle montagne del Golan, e lì cominciò la prima delle tre istruzioni sulla passione. Gesù vuole imprimere nel cuore dei suoi apostoli un concetto molto preciso circa la sua messianicità, circa la sua identità e la sua missione. Domenica scorsa abbiamo appreso la prima lezione e abbiamo visto com'è andata. Quel povero Pietro, generoso com'era, si è beccato e porta a casa: Satana, tu mi sei d'intralcio, va dietro le mie spalle e ascolta, sono io il maestro. Lui che si era permesso di rimproverare Gesù, c'è sta buono, zitto e ascolta. Stanno scendendo dalle montagne per tornare al mare di Galilea. Gesù è con tanta folla, i discepoli stanno parlando, anzi discutendo fra loro. Pensate, non hanno capito niente della lezione di Pietro. Non hanno capito che il Messia non è colui che trionfa, che sbaraglia i nemici, non è il profeta politico, militare, sindacalista. Non era quello Gesù. Non l'hanno capito, e lo dice, non hanno capito e manco osavano interrogarlo, avevano paura. Anche Cristo va vuoto, un buco nell'acqua. Ci riprova una seconda volta. Ha capito dietro di sé che questi suoi discepoli stavano non parlando, ma discutendo. Stavano proponendo le loro candidature per l'elezione. Siccome immaginavano che fosse vicino il regno di Dio, è bene che ci candidiamo, no? E ognuno metteva avanti le sue carte. Pietro diceva: io sono il capo e quindi sono il primo ministro nel nuovo regno. E via. Se va avanti quell'altro, il secondo, Giuda: io sono il ministro delle finanze, sono quello che c'ha la borsa. Giacomo e Giovanni: ah no, noi siamo i testimoni della trasfigurazione, alle pubbliche relazioni. Hanno dato tutti i loro ministeri, sono solo assegnati da soli, no? E Gesù ha ascoltato tutta questa disquisizione. Io vado lì, io vado sopra, io vado sotto. E che fa Gesù? Arriva a Cafarnao, dentro la casa. Amici, sedete. Seconda lezione. Andrà buco anche questa, eh? Troppo ci vuole. Se Gesù Cristo ha fallito, figuriamoci noi. Non ce la prendiamo troppo. Vai in casa e prende un bambino. Vieni qua, piccolo. Lo abbraccia. Che tenerezza, Gesù, no? Lo abbraccia. Li mette sulle ginocchia e dice, se uno di voi, voi candidati alle elezioni, vuole essere il primo, sia il servo di tutti. Questo ce lo riferisce San Marco. Matteo è ancora più, Marco è molto scarno, Matteo è più, si dilunga in particolari, e aggiunge Matteo: se non cambierete e non diventerete come i bambini, voi nel regno di cieli non c'entrerete. Più chiaro di così, no? Il più grande fra voi, non chi sarà il primo ministro, no, chi serve. Avete capito o no? Questi stringono le spalle. Vedete, Gesù ha compiuto un gesto meraviglioso. Con questo bimbino in mezzo, sapete che i bambini non contano mai niente, no? Figuriamoci al tempo di allora. Ma Gesù ha rivoluzionato anche il concetto dei bambini. Perché? Operando un vero salto di qualità. Il bambino normalmente è colui che deve essere educato, cresciuto, no? Quindi è uno a cui si danno le lezioni di crescita. Stavolta Gesù non lo porta come un bimbo che deve imparare, ma un bimbo che fa da maestro, che insegna, e dice: questo bambino ha un messaggio prezioso da trasmettere a chi, per età, per cultura, è superiore. Non è tanto il candore della sua innocenza ciò che rappresenta, ma è piuttosto la sua vera disponibilità. Non è tanto la limpidità della purezza morale, quanto piuttosto l'abbandono senza calcoli, doppiezze e interessi. Con questo spirito del bambino, i discepoli devono entrare nel regno di Dio. Quindi non entra nel mondo il discepolo con la forza delle armi o il prestigio dei soldi o la macchinazione politica, ma entra con lo spirito di colui che deve servire. Bella questa lezione. Gesù ribalta tutti i concetti. Il bambino, non solo il bambino da educare, ma il bambino maestro. Ma non tanto perché è un bambino ancora innocente, no. I bambini, vedete, che bello. Lo dice un salmo, come il bambino in braccio a sua madre, il bambino svezzato, no? È colui che si abbandona a fiducia della madre, totalmente, senza calcoli, senza interessi. Gesù vuole che i discepoli, che noi e anche voi, entriamo nel regno di Dio con questo spirito, senza calcoli e senza interessi. Capito, amici miei, come ci vuole Gesù Cristo? Vedete, noi dobbiamo fare come nelle vecchie nostre famiglie. Io ricordo in tempo di guerra, se voi chiedete a un bambino chi comanda in casa tua, chi vi risponde il figlio? La mamma. È vero. È la mamma che comanda. E perché la mamma comanda? È lì il problema, vedete? E il bambino vi risponde con l'esempio, ve lo do io l'esempio. Era tempo di guerra. In casa mia, io, mio padre e mia sorella eravamo in quattro. Più c'era mio cugino che aveva il papà prigioniero nel Montenegro durante la guerra. Quando la mamma preparava il pranzo, da rifilare, perché c'è poca roba da rifilare, chi serviva per primo? Io l'ho domandato ai vostri bambini ieri, ma hanno saputo rispondere. Il primo, gli anziani. Bravo, il nonno. Hai capito? Il nonno è il primo nella tua famiglia, capito? Secondo, il papà che lavora per guadagnare i soldini per i bambini. Terzo, i figli. Quarto, se ci scappa, la mamma. Ditemi, ma tutto questo quale concetto riveste? Perché la mamma è quella che comanda? Perché è colei che serve. Guardate come tornano i conti. È la più grande della famiglia, è la servitrice di tutti. Bellissimo. Io mi ricordo queste cose da bambino. Colei che serve, la mamma è colei che si affatica, che per ultima mangia se rimane qualcosa. Prima devono mangiare gli altri, deve servire. Perché chi comanda, la mamma, è la servitrice di tutti. Guardate quanto è bello sto concetto. E come questo concetto deve entrare non solo nella famiglia, ma anche nella Chiesa, anche nelle cose pubbliche. Sì, buonasera, chiaro? Amici, quindi chi comanda è colui che serve. Ma ditemi, ma è una cosa malvagia essere primi? No. Io e i miei ragazzi dico sempre, studia, tonto, devi puntare al 10, perché se punti al 10 l'8 lo prendi, ma se punti al 7 pigli 5, pigli 4, è vero Doni? Vedete, tutti nella vita vogliamo essere i primi, è un istinto naturale, meraviglioso, che Dio ha messo dentro di noi, essere i primi. Nelle mie attività, quando studiavo, quando facevo il calciatore, anche nella chiesa, io ho cercato sempre di essere il primo, cosa buona. Gesù non dice che è una cosa malvagia, dice bisogna cambiare il significato e il modo. La cosa è buona in se stessa, essere primi. Ma che vuol dire essere primi? Primeggiare per essere padroni sugli altri? Per umiliare gli altri? Genitori che mi ascoltate, le mamme soprattutto, statemi attenti. Distruggete i vostri figli quando pretendete che siano i migliori nella scuola per essere orgogliosi. Guardate, io ho visto dei figli vostri distrutti. La mia mamma pretende che io prenda sempre 10 e in casa si creano difficoltà, contese, litigi, presunzioni. Guardate, se spingete i vostri figli ad essere i primi, ma date loro il giusto modo, la giusta motivazione. Tu devi essere primo, figlio mio, ma non per dominare gli altri ed essere orgoglioso sugli altri, ma devi essere il primo per servire gli altri, per aiutare gli altri. Quindi non la competizione, ma il servizio. Guardate quante volte ho visto nelle vostre famiglie, anche a scuola. Li rovinate i vostri figli quando pretendete che siano i primi per orgoglio, per presunzione, per far bella figura davanti agli altri. È un errore. Spingeteli ad essere i primi, ma perché siano i primi a servire, i primi ad aiutare, a collaborare. Allora vedete com'è importante questo. È molto bello essere i primi, però attenzione che è una molla ambigua, eh? Se la giusta motivazione è esatta, essere i primi è una cosa meravigliosa, ma se la motivazione è sbagliata, i ragazzi si rovinano e roviniamo anche noi. Servire. Gesù dà un colpo mortale al vecchio modo, che poi è vecchio, è presente anche oggi, no? Le poltrone, ma quanto sono desiderate le poltrone? E come si attaccano al sedere con l'atac? E chi ci sta a sedere non le lascia. Guardate, guardate gli italiani. Siamo il Parlamento più numeroso del mondo, ma c'hai bisogno di tutta sta gente per servire l'Italia? Manco gli americani c'hanno tutti i deputati e senatori, quanti ce ne abbiamo noi? Lasciamo stare, tanto per dirne una, ma quanto si sta ben sulle poltrone? E guai a toccare qualcosa in nome della Costituzione, in nome di quello, in nome di quell'altro, ma quanto si sta bene, in poltrona, comodi. Amici, vedete, Gesù condanna questo modo di pensare. Se uno vuole essere il primo, deve essere pronto a servire. E dice: i re delle nazioni le governano e coloro che hanno il potere si fanno chiamare benefattori. Per voi non sia così, ma chi è più grande tra voi diventi il più piccolo e chi governa colui che serve. Amici, e Gesù ci dà la vera grandezza, vedete? Ma una lezione che non abbiamo imparato nessuno, eh? A tutti fa piacere stare in alto e quanto si sta bene, ma se essere in alto vuol dire promuovere il bene degli altri, ben venga. Ma se star bene in alto vuol dire stare bene a se stessi e non vedere gli altri, e non va bene. E questo è il modo di pensare normale, il modo di pensare di tutti noi che non siamo del Vangelo. Se tu vuoi comandare, devi servire. Chi comanda senza servire finirà per non comandare. Donne che mi ascoltate, quando voi prendete qualche persona che vi aiuti in famiglia, guardate, se voi mamme che chiamate un aiuto non insegnate servendo e istruendo, dovete comandare, ma per aiutare a servire, per servire voi stessi. Chi sa servire sa anche comandare, ma chi sa comandare non sempre sa servire. Guardatelo anche nelle nostre famiglie, guardatelo, le mamme, guardatelo, è una cosa di tutti i giorni. Io che ubbidisco, io che servo, io che lavoro, se lavoro col cervello e col cuore, so anche comandare, ma non sa comandare chi non sa lavorare, chi non sa servire. Gesù ci richiama concetti tanto semplici, tanto naturali, ma sono tanto difficili a mettersi in pratica. E se più sicuro vuoi il tuo comando, più solerte sia il tuo servizio. Capito? Se tu ami coloro che governi, essi ti riamano e ti reggono, ma se tu li trascuri e li opprimi, essi ti sbalzano via come il cavallo sbalza il cavaliere. Attenti, guardate la vita tutti i giorni. È un errore pensare che quanto più si sale non si debba servire. Ogni autorità è paternità e ogni paternità è amore, non è tirannia. Non è egoismo, ma sacrificio. Non è disprezzo, ma pazienza. L'autorità, impariamola tutti, non è una poltrona, ma è un timone. Non è un titolo di nobiltà, ma un titolo di responsabilità. Non è un bastone, ma è una croce. Questa è la vita di tutti i giorni. Amici, ma perché Gesù ha operato questa rivoluzione? Quali sono i motivi? Semplici. Uno, perché noi tutti per natura siamo rovinati. Noi tutti abbiamo nel nostro cuore, perché lì dentro abbiamo il male, perché nel nostro cuore si è annidata la volontà di potere, la sete del dominio che porta ad assoggettare, magari a distruggere. Questa passione che abbiamo interna, rovinata per il peccato, noi la dobbiamo cambiare. Dobbiamo capire che noi non siamo fatti per noi stessi. Chi ama la sua vita la perde, dice Gesù. Chi dona la sua vita, chi perde la sua vita la troverà. Sono concetti tanto umani, tanto veri e tanto evangelici, che noi potremmo dire, è così chiaro. E non è vero che è chiaro, eh. E non è vero. Perché tutti siamo inclini a dominare, a prevalere, ad assoggettare e molto spesso a umiliare. Questo, amici, non è né evangelico e né umano. Vedete, Gesù ci indica questa strada. Come si fa a correggersi? Ce l'ha detto quel bambino in mezzo. Questo bambino che da educando diventa professore. E il bambino cosa ci dice? È un bambino svezzato, no? È un bambino che si dà senza calcoli. Il bambino non fa calcoli. Si abbandona alla mamma, fiducioso, si fida di lei. Anche noi dobbiamo far così nella vita. Siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Diceva Luther King, il nostro Dio è acuto di mente e grande di cuore. Così dobbiamo essere, acuti di mente, non stupidi, ma aperti di cuore. Vedete, questa strada ci indica che noi dobbiamo tornare a che? A quel bambino uscito dalle mani di Dio al momento della creazione. Quando, per essere lieto e per godere delle cose intorno a sé, non aveva bisogno di possederle né per sé e manco difenderle dai rivali. Quando Eva era ancora la sua compagna e non la sua proprietà. Sentite che belli questi concetti, no? Dobbiamo tornare all'Eden. Quanto è difficile, amici miei, quanto è difficile. Quindi il bambino, così inteso, da educando diventa professore. Professore di abbandono, di semplicità, di purezza di intenti, di linearità nelle proprie azioni. Ho letto una frase meravigliosa, ma sentite quanto è bella. Sono andato a ricercarla in uno dei drammaturghi più noti nel mondo. Sapete che dopo Shakespeare è il massimamente rappresentato. Henrik Ibsen è un norvegese, è morto nel 1903. Le sue opere sono molto conosciute nei nostri teatri, anche al Morlacchi spesso le fanno, no? Ho trovato una frase che mi ha colpito, bellissima. Sentite che dice: illuso dalla tua scienza, oppresso dalle tue babeliche costruzioni, insidiato dagli intrighi della politica, angosciato dalla vita meccanica, perseguitato dalla concorrenza del prossimo, nauseato dalla ipocrisia della società, spesso ti volgi indietro con amaro rimpianto. E dice: la nostalgia della dolce età, dell'innocenza, ti prende con un nodo alla gola. Ecco la chicca. O Dio, per rivolgerti una preghiera di fanciullo, darei tutta l'intelligenza del mondo. È uno spettacolo, bello, bello. Quest'uomo carico di poesia, carico di lirismo, carico di intelligenza, carico di scienza, dice: Signore, ma tutte ste cose, tutto che c'ho io, nulla vale davanti alla preghiera di un bambino. Dammi la gioia di pregarti come ti prega un bimbo. Io ti do tutta la mia intelligenza, non solo la mia, ma quella del mondo. E allora lui dice: ma allora bisogna tornare indietro? No. Dice: basterà ridestare il fanciullo che dorme dentro ciascuno di noi e riamare la bontà e l'innocenza e chiamare ancora Padre nostro. Perciò, aggiungo io, perciò disse Gesù, se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Beh, amici, chiediamo oggi al Signore che ci doni il cuore di un bambino e il cervello di un adulto, ma di quel bambino di cui parla la Bibbia, che non solo che è innocente, ma che è fiducioso, che non ha dietro le manovre, i calcoli meccanici degli adulti, il dietro, l'ipocrisia degli adulti, ma ci dia la semplicità delle colombe, ma ci dia anche la scaltrezza dei serpenti.